Se avete il foglietto giallo possiamo invocare lo spirito per ciò che vivremo in questa mattinata. Leggere l'invocazione allo Spirito. Donaci, Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, il tuo Spirito illumini la nostra mente, ci renda attenti alla tua parola, docili alla tua presenza silenziosa nella profondità del nostro cuore. La sua presenza ci riveli la verità delle cose, ciò che è effimero e ciò che è eterno, ciò che è illusorio e ciò che è permanente, ciò che è insignificante e ciò che è essenziale. Trasformaci in realtà di comunione, liberi da durezze e da intolleranze, liberi da insignità e da paure. Donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, e in Lui trovi pace il nostro cuore, in cui è lieto e turbato. Donaci la gioia del cuore coltivato e pacificato, in pace con l'intero creato. O Santo Spirito, riempici del timore di Dio, insegnaci che il dono del timore non è la paura, ma l'umile amore e il rispetto per la santità del Padre che è in sé e per la sacralità di tutte le sue creature. Vivifica, o Santo Spirito, la tua Chiesa, sia più bella di tutti i sogni, più bella delle lacrime di chi visse e morì nella notte per costruirla. Amen. Vorrei, prima di inoltrarci sulla nostra tematica, riprendere ancora il film di ieri sera, il documentario, o meglio, di ieri sera. Penso che concordiate con me nell'affermare che è un testo, un contenuto che fa riflettere molto, è una storia di un miracolo possibile, ecco, no? Che è quello del perdono. E tra i vari personaggi che abbiamo visto scorrere ieri nel documentario c'è questa figura molto bella, secondo me, dello Swami, di questo sacerdote cattolico, il nome è Michael Poratukara, il nome di battesimo di questo sacerdote. Vorrei leggere però una pagina di un suo scritto che lo trovo illuminante, perché il pensare che venga da un sacerdote cattolico, ecco, però formatosi in un contesto indiano di una cultura molto differente dalla nostra, con una spiritualità molto diversa dalla nostra. Quindi è un testo che forse stupisce, perché lo troveremo magari più consono sulla bocca di un religioso dell'estremo oriente, ecco, no?
induista, appunto buddista. Però questo ti dimostra che la geografia è molto importante, dove nascono le persone, dove crescono le persone, queste persone stesse vengono in qualche modo inzuppate anche dalla cultura dove sorgono. Quindi noi pensiamo che il cattolicesimo, il cristianesimo cattolico, o il cristianesimo, ecco, no, abbia la fisionomia dell'Occidente, no? Poi in Italia ancora di più, ecco, perché abbiamo il Vaticano, abbiamo tutta una storia di... E pensiamo che il cristianesimo sia quello, no? Poi ci basta spostarsi un pochino e ci accorgiamo che ci sono persone che vivono il cristianesimo e il cattolicesimo con un'apertura molto più ampia, molto più libera, e quindi manda all'aria tutte le nostre convinzioni dogmatiche, tutte le nostre fissazioni sulla dottrina, sul nostro catechismo, ecco, no? Ma ecco, io credo che abbiamo un'opportunità noi cristiani oggi, che forse nessuno ha mai avuto prima. Siamo in una posizione fantastica, credo, noi cristiani. Cioè, noi oggi possiamo attingere senza problemi ad altre culture, ad altre tradizioni, e possiamo leggere la nostra avventura cristiana con una libertà che nessuno si è mai permesso prima. Eppure quello che si sta constatando è piuttosto, non so perché, una restrizione. Sembra che stiamo tornando indietro, ecco, a un medioevo oscuro della fede, quando abbiamo tutti gli strumenti per aprirci invece ad un cristianesimo di una libertà, di un'apertura, di un respiro impressionante. Quindi stiamo vivendo in un momento splendido, che non c'è mai stato. Quindi occorre approfittarne. Ecco, vi leggo questa pagina perché la ritengo veramente liberante, bella, ecco, soprattutto pronunciata da questo cattolico. Dice: invidia e conformismo ci allontanano dalla nostra natura divina. Noi ci identifichiamo con ciò che non siamo o crediamo di avere. Paragonarci agli altri ci rende infelici e allontana da Dio. La comparazione è un male al quale siamo educati fin da piccoli, ci viene chiesto di essere i primi della classe. Guardiamo a ciò che ci manca, non a quello che ci è stato donato. Dio è come un artista che scolpisce una bellissima statua, che poi non è contenta dei suoi capelli, dei suoi occhi, e chiede di essere cambiata. Allora l'artista è triste e si allontana dalla sua creatura. Gesù è la statua che ha riconosciuto la sua vera natura e l'ha abbracciata, rendendo grazie all'artista. Non ci dobbiamo curare di ciò che non abbiamo, siamo perfetti così come siamo. Così ci ha voluti l'artista e ci ama per come ci ha fatti. E se siamo colpiti da malattie che ci invalidano, non dobbiamo per questo pensare di essere caduti in disgrazia o di essere puniti. La sofferenza è necessaria, fa parte della vita e della natura. Dobbiamo accettare ciò che siamo, non siamo il nostro corpo. Il corpo cambia, decade, noi siamo eterni. Non abbiamo nulla di nostro, ma possiamo tutto. Siamo oltre. Non dobbiamo comportarci come la statua che rimprova l'artista, né insistere nel chiedere ciò che non abbiamo. In realtà nulla ci appartiene, non possediamo neanche il nostro corpo, siamo figli di Dio. Dobbiamo ricordarci chi siamo, farne esperienza, siamo eterni. Il respiro è cosa divina, come noi inspiriamo ed espiriamo, così gioiamo e soffriamo. E per quante pene avremo, tanto saranno le gioie. e se riusciremo a consolare qualcuno della sua pena, a prenderla su di noi, le gioie raddoppieranno. Dobbiamo sempre benedire, mai criticare. Se vediamo una persona sbagliare, parliamone con amore. La nostra intenzione non deve mai essere punitiva. Non dobbiamo dare giudizi di merito. C'è un mistero divino nella creazione. Ognuno è perfetto in sé, ha un ruolo. Per scoprire quale sia, dobbiamo abbandonarci alla volontà di Dio, annullare la nostra. Arrenderci, accettare la vita, ringraziare e benedire chi ci critica o ci fa del male. Il male, come lo intendiamo oggi, è un'invenzione degli uomini che vogliono decidere chi va in paradiso e chi all'inferno. Nasce dall'ignoranza, dalla paura, dalla smania di controllare gli altri e la natura. Gesù si rivolge in questo modo a prostitute e peccatori: siete figli di Dio. Non lo dice ai farisei, che pensano di poter controllare il mondo stabilendo ciò che è bene e ciò che è male. Chi siamo noi per giudicare gli altri? Dio non è una persona, non è Lui a essere fatto a nostra immagine e la nostra essenza fatta a sua immagine e somiglianza. Noi non vogliamo riconoscerlo. Dio è quell'oceano di cui noi siamo una goccia e a cui prima o poi ritorneremo. Bisogna essere figli di Dio, santi, perfetti dall'interno. Il regno di Dio è dentro di noi. Il tempio di Dio è in noi, non nei cieli. Bisogna fuggire il conformismo, la paura, il giudizio. Amare l'altro come un fratello, nel senso letterale del termine. Si può perdonare solo quando si è fatta esperienza della natura divina che è in noi, quando si vive nell'accettazione e non si ha paura. Quando ci si affida totalmente alla volontà di Dio, quando abbandoniamo il nostro ego accettandolo come qualcosa che è in noi, ma che non è noi. Finché non raggiungiamo la consapevolezza della nostra natura, continuiamo a vivere nella sofferenza. Il regno di Dio è dentro di noi, è la fede che ci salva. Siamo educati a provare il senso di colpa dei nostri genitori, dalla società. Maria, invece, benedetta dall'angelo, accetta integralmente la sua condizione di figlia di Dio e dice a Gesù bambino: tu sei benedetto, sei l'Emmanuele, il Dio vivente. Tutti noi siamo benedetti, tutti noi siamo figli di Dio. Non accettiamo questa condizione perché in preda al senso di colpa, alla natura del peccato, al sentimento di inadeguatezza. Interessante, eh? Bene, era per concludere un po' il...
Ma c'è un libro con questo?
Sì, 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 è quel libro del...
film.
All'interno del quale c'è il CD, il DVD, sì, 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 sì. Sì, io l'ho preso su Amazon o su IBS, quindi si trova senz'altro via internet, sì. In una libreria penso che lo possano ordinare.
Il titolo esatto?
Il cuore dell'assassino. Bene, allora lasciamo lo Swami e passiamo invece al nostro tema. Visto che il mio programma era avveniristico, per cui volevo fare tante cose ma non ci riesco assolutamente, almeno volevo farvi vedere le slide dei due temi che oggi non riusciremo comunque a svolgere, quindi il tradimento di Giuda e Gesù davanti al Sinedrio. Avevo pensato a delle slide, ve le faccio vedere. Spegniamo almeno la luce. Marisa, allunga il braccio per favore, il tuo braccio sinistro, bravo. Ecco. Così, anche se non abbassiamo, tanto si vede. Questo è... il tradimento di Giuda, colto da un artista che conosciamo bene, ovviamente, questo è Giotto, che compare nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Voi sapete che la Cappella degli Scrovegni è quello che rimane di un grande palazzo che Enrico Scrovegni si fece costruire a Padova appunto nel 1300 per il Giubileo, e quello che rimane oggi di questo grande palazzo è soltanto la cappella, fortunatamente, perché lì c'è il grande ciclo di Giotto appunto. In particolare questa scena del tradimento di Giuda sì, è databile intorno al 1306. Enrico Scrovegni si fece, o meglio, commissionò le opere per la cappella a Giotto per quanto riguarda la parte, diciamo, di pittura murale, mentre la parte statuaria venne affidata a Giovanni Pisano, che è un altro grande artista, quindi scelse il meglio, ecco, possiamo dire, di quel periodo, come avveniva spesso per chi poteva permetterselo, chiedeva certamente al meglio. Il tradimento di Giuda cosa rappresenta? Vedete che c'è un piccolo edificio in muratura, un protiro retto da colonnine marmoree, tra l'altro fatto benissimo, con tanto di capitelli corinzi, vedete poi in alto questi fregi marmorei, già quello merita il viaggio, ecco, possiamo dire. E sotto c'è una scena, possiamo dire divisa in due, sulla destra c'è più che altro questa discussione animata tra i sacerdoti del Tempio, quindi questo protiro marmoreo rappresenta il Tempio di Gerusalemme, possiamo dire, il luogo del culto, il luogo della religione ebraica, e sotto ci sono questi sacerdoti appunto che stanno discutendo, perché? Perché Gesù ha appena scacciato i mercanti dal Tempio, quindi ha messo in crisi la religione del tempo, e a questo ovviamente al potere religioso non poteva andare giù, che Gesù avesse sconvolto le pratiche, soprattutto la parte economica. Allora, vedete quello con la col manto, il vestito più verde, ecco, sta indicando con la mano destra proprio Giuda, che è venuto a trattare la consegna. Se io ve lo consegno, quanto mi date? In realtà qui Giuda ha già ritirato il suo bottino, infatti tiene nella mano sinistra il sacchetto del denaro. Quello che colpisce qui in questo quadro, in questo affresco di Giotto, è la splendida scena, ecco, del diavolo che alle spalle di Giuda lo sta conducendo verso il sacerdote. Ovviamente Giotto si sta rifacendo al passo del Vangelo in cui si dice che il diavolo entrò in lui, si parla proprio del diavolo, l'abbiamo affrontato anche noi ieri. Qui non è tanto in lui, ma è dietro a lui, ma con la mano destra sta conducendo Giuda che è colto di profilo con una baffetti e barbetta, e quindi non è imberbe. Ma viene, questa è la cosa curiosa, viene rappresentato con un cliché che noi ritroveremo tantissimo nella storia dell'arte. Il cliché è questo, che ha un vestito giallo ed è mancino, infatti sta tenendo la borsa del denaro con la sinistra. Ora, che Giuda fosse mancino e vestisse di giallo non c'è scritto in nessuna parte, però il giallo è sempre stato un colore molto negativo, e anche l'essere Mancini è stata sempre molto negativo. Voi pensate, fino a poco tempo fa, no? Forse i più vecchi di voi si ricorderanno che a scuola si costringeva i bambini a scrivere con la destra perché la sinistra è la mano del diavolo, appunto. Ecco perché Giuda viene rappresentato sempre mancino e vestito di giallo. Il giallo è proprio questa è il colore del tradimento, dell'infedeltà. Voi sapete che gli ebrei erano costretti a portare delle stelle di Davide sulla divisa, no? Sugli abiti, per essere contraddistinti, erano gialli, ecco, segno appunto dell'infedeltà, segno del tradimento. Ma la cosa triste, non so se lo sapete, ma è che queste stelle, le stelle di Davide cucite sugli abiti, non è un'invenzione di Hitler, ma Hitler non fece altro che ereditarle dalla Chiesa, perché fu la Chiesa a inventare queste stelle da appiccicare sugli ebrei per distinguerle, come hanno inventato, come la Chiesa, il Papa soprattutto, ha inventato il ghetto e così via. Cioè, quindi non stupiamoci se poi che no, non ce la prendiamo con Hitler, ecco, che ha segregato gli ebrei, ecco. Poi lui è andato oltre ancora, ecco. Però abbiamo delle pagine molto tristi nella Chiesa noi, riguardo gli ebrei. La Chiesa è sempre stata fortemente antisemita, molto antisemita. Fino all'edizione del Nuovo Messale con Paolo VI nel 70-65. Voi avreste trovato nel Messale precedente la preghiera del Venerdì Santo, preghiamo per i perfidi giudei, fino a 50 anni fa. Si pregava così. Ecco, questo è un altro tradimento. Passiamo da Giotto a Caravaggio, e Caravaggio ha colto questo momento splendido, o meglio, ha colto questo momento del tradimento con una soluzione splendida, giocando tutto sulla luce. È il momento in cui Giuda si avvicina a Gesù baciandolo. Guardate il colore della veste di Giuda, ancora giallo. Qui quello che colpisce è e la posizione di Gesù, che è legato, ha le mani legate, si vede anche la parte della corda sotto. Guardate però come ha le mani intrecciate, come Giovanni ieri sulla tavola, Giovanni l'evangelista, cioè Giovanni l'apostolo vicino a Gesù, perché anche Caravaggio conosceva questa teoria della fisionomica, per cui le mani intrecciate erano segno chiaro di sofferenza, di malessere, quindi viene rappresentato con le mani intrecciate. Quello che colpisce è appunto la luce che viene riflessa su questa splendida armatura del soldato. Quindi vuol dire che Caravaggio sta usando più fonti luminose. Una colpisce la scena da dietro a noi, cioè è ancora dietro lo spettatore, quindi Caravaggio fa ricevere, ecco, al quadro la luce dall'esterno, da dietro a noi, quindi viene riflessa sulla sull'armatura, ma se guardate, sulla destra c'è un uomo che tiene una lampada che a sua volta illumina, quindi un'altra fonte di luce. Ora, la critica è concorde nel ritenere quell'uomo che tiene la lanterna con Caravaggio stesso, è un autoritratto del Caravaggio. Vedete che il Caravaggio si espone sulla destra con una lanterna in mano per vedere la scena in qualche modo, no? E qui si potrebbe fare tutto un discorso sul Caravaggio. In quel periodo era veramente un uomo in ricerca, sotto diversi punti di vista, molto sofferente. All'estrema sinistra, alla parte opposta, c'è un uomo che sta scappando con la bocca aperta, terrorizzato, con le mani aperte. Ora ci si chiede chi possa essere, qualcuno avanza anche che possa essere la firma di Marco, ecco, no? Marco l'Evangelista, che scappa, dice che una volta che Gesù è catturato scappa via lasciando la veste, scappa via nudo. Infatti, se vedete, c'è un manto rosso sopra che viene strappato a questo personaggio, tirato da un soldato che è quello davanti al Caravaggio.
Quindi Caravaggio con la lanterna, è lui, Marco con questo drappo che viene tirato dalle mani da questo personaggio qui. Quindi si pensa che possa essere Marco che scappa via lasciando le sue vesti.
Guardatelo bene quel personaggio, perché noi lo incontriamo fra poco in un'altra slide, per vedere come le citazioni vengono ritrovate, si ritrovano in diverse opere. Cioè, è molto bello fare così, bazzicare un po' nella storia dell'arte, perché vedi che i grandi artisti in realtà recuperano, citano altri autori, no? Più delle volte per omaggiarli, fanno degli omaggi, no? È capitato spesso che anche Caravaggio citi Michelangelo, altri grandi prima di lui, proprio per a mo' di, così, di gratitudine anche. Quindi tenete presente quel personaggio che scappa via con le mani elevate.
Ma allora gli artisti leggevano il Vangelo.
Ebbene.
E dopo che l'hanno...
Ma tenete conto che più che... Beh, sicuramente avranno letto anche loro il Vangelo, ma dietro a questi grandi artisti, che più... possiamo dire Caravaggio, ma tutti gli altri, soprattutto in epoca rinascimentale, erano tutte opere commissionate dalla Chiesa. Quindi dietro un artista c'è sempre un manipolo di teologi, biblisti, frati, monaci, papi, che dicono devi fare così, devi fare così, devi fare così, perché nel Vangelo c'è scritto così. Quindi volenti o nolenti, il Vangelo devono incarnare nelle loro opere, perché c'è tutto uno studio teologico alle spalle, che risiede nel committente. Quindi la committenza è fondamentale. Non avessimo avuto la Chiesa, non avremmo avuto neanche Caravaggio praticamente, perché le opere maggiori sono le opere religiose. Se non ci fosse stata la Chiesa, non ci sarebbe stato Michelangelo, che ha soltanto lavorato per commissioni di papi e cardinali, ecco.
Del resto era l'unico modo per passare la buona novella del Kelly senza manipolarla.
Sì. Ora che Michelangelo nel Giudizio Universale passi la buona novella, io avrei qualcosa da dire, ecco, no? Quindi ha fatto un disastro dal lato teologico Michelangelo, però ha fatto un capolavoro dal lato artistico, ecco. Michelangelo, tra l'altro, si pensa che fosse lui stesso un grande teologo, cioè che non portasse soltanto sulla tela quello che gli veniva ordinato, ma fosse proprio lui un grande teologo, formato alla scuola francescana in particolare, della teologia francescana. Infatti si ritrova tutto questo anche nell'opera d'arte. È uscito qualche anno fa un tomo importante su Michelangelo, intitolato appunto Michelangelo teologico, o teologo, scusate, Michelangelo teologo, per far vedere tutto questo pensiero, che tra l'altro noi abbiamo anche molte poesie, molti testi di Michelangelo, dove viene fuori proprio questa sua grande capacità di introspezione anche teologica. Ecco, questo per quanto riguarda il tradimento di Gesù. Un altro tema su cui avrei voluto fermarmi proprio con la lezione, ma appunto non riusciamo, è Gesù davanti al Sinedrio. Gesù, sapete che viene condannato, dopo l'arresto viene condannato davanti a Caifa, e anche la storia dell'arte si ferma su questo episodio. Io ho recuperato soltanto un'immagine che ritengo splendida, di questo Gerrit van Honstorp, olandese, e la trovo veramente splendida. Van Honstorp, anche lui fiammingo, ha sempre vissuto a Utrecht. Lui è nato nel 1592, quindi si muove praticamente prima parte del XVII secolo, morirà nel 656. Ed è curioso che, non so se, sembra quasi un caravaggista in qualche modo, no? Nel senso che c'è molto di Caravaggio qui. Perché? Perché lui dall'Olanda si sposta in Italia, vive per un lungo tempo in Italia a studiare i grandi italiani, tra cui ovviamente Caravaggio, e da Caravaggio impara la lezione sulla luce. Ora, se voi così passate in rassegna le opere, i dipinti di Van Honstorp, la S è dopo, Van Honstorp, soprattutto quelle riguardo la Natività, poi sono moltissimi biglietti di auguri natalizi sono di quest'autore. Gioca tantissimo sulla luce, questi bambini illuminati in mezzo nella culla, insomma, proprio, pensate poi agli altri grandi artisti del nord Europa, no? Gherardo delle Notti ad esempio, no? Hanno tutti appreso la lezione sulla luce di Caravaggio. Qui viene presentato Gesù che sta ascoltando la sentenza del sommo sacerdote. Al centro c'è la luce che illumina la scrittura, la Bibbia, e ovviamente quindi questo personaggio, il sommo sacerdote, giudica Gesù in base alla legge, in base alla legge, e Gesù non ci azzecca nulla con la legge, è andato talmente oltre la legge che non può coincidere la sua opera, le sue parole con la legge. Certo che viene trovato in difetto, quindi giudicare un uomo sulla legge troverai sempre l'uomo in difetto. E questo, avessimo fatto la lezione su questa cosa, avremmo detto questo. Recupero almeno questo passaggio che secondo me è importante. La legge non può mai giudicare un uomo, neanche la legge di Dio, perché non è la legge fatta per l'uomo. Cosa voglio dire? Chi che se l'uomo che hai davanti non corrisponde alla legge, tu devi fare fuori quell'uomo. Cioè, se prendi come principio assoluto la legge, fosse anche divina, tu tra la legge e l'uomo sceglierai sempre la legge. E cosa fai? Distruggerai l'uomo. Perché? Perché l'uomo non coincide, non corrisponde col dettame della legge. La legge è pericolosissima se la prendi come metro di misura, come criterio di misura, come norma. Se tu prendi la legge come norma, anche quella divina, è certo che tu... se l'uomo che è davanti non corrisponde, allora lo farei fuori, lo distruggerai. Ecco, per usare una figura mitologica, faccio sempre l'esempio del letto di Procuste, no? È un mito il letto di Procuste, no? Questo Procuste che aveva questo giaciglio, per cui tutti quelli che passavano dal confine dove era posto Procuste, ecco, tutti i viaggiatori, se erano corrispondenti al letto, cioè proprio precisi a quel letto, allora potevano essere salvati, quindi passavano di là, altrimenti venivano o allungati, se erano troppo corti, ma allungare un uomo vuol dire ucciderlo, lo strappi, oppure se erano troppo lungo, se erano troppo lunghi, cioè uscivano dal letto, venivano tagliati gambe e piedi e testa, ma capite che morivano. Ecco, noi rischiamo di usare la legge proprio così, invece è proprio il contrario, è sull'uomo che tu devi giocarti la legge, è l'uomo il criterio normativo della legge, non il contrario. E c'è prima di tutto l'uomo. Allora, Gesù quando diceva, perché ha detto queste cose Gesù, quando ha detto che non è l'uomo fatto per il sabato, cioè, a questo punto l'hanno fatto fuori. Ma come? Tu metti in discussione il sabato, cioè la legge di Dio, o meglio, Dio? Sì, Gesù ha detto sì. Prima viene l'uomo e poi Dio, poi la legge, la norma, capite? Invece, molto cristianesimo, da sempre, anche oggi, usa il contrario. Prima c'è la norma, la legge, il dettato normativo, e poi ci sarà l'uomo. E se l'uomo non gli corrisponde, facciamo fuori l'uomo. Pensate, guardate che tantissima morale si sta giocando, si è sempre giocata e si continua a giocare su questa cosa, sapete? L'etica, l'etica sessuale, la famiglia, i valori, tutto. Tutto deve dipendere dalla legge, dalla norma. E tu in nome della norma farai fuori sempre le persone in carne ed ossa. Ma questa si chiama ideologia. Ideologia. Hai l'idea della legge e devi applicarlo su tutti gli uomini. E invece no. Tu parti sempre dall'uomo, dalla sua storia, dalla sua dignità, indipendentemente da tutto, e poi allora potrai stilare una norma, una legge che lo possa salvaguardare e preservare. È rimasto anche il nostro linguaggio continuamente, ma c'è scritto così, diciamo, c'è scritto così. E la norma è questa, la legge è questa, e mi dispiace per te. Capite quante persone abbiamo fatto fuori perché non corrispondenti alla norma, alla legge? Pensate le persone che abbiamo bruciato vive, abbiamo impiccato sulle piazze, noi cristiani, cattolici, perché non corrispondevano alla scrittura, non corrispondevano, pensate, emblematico Galileo, no? Ma poi tutti i grandi della storia anche, no? Che in qualche modo sono andati oltre la legge e vengono condannati. Noi li impicchiamo, li abbiamo impiccati. Fino a quando? Fino a poco tempo fa. L'ultimo morto impiccato perché non diceva cose che non corrispondevano alla legge, l'abbiamo impiccato in Spagna a metà del 1800, l'altro ieri. Ma siamo fatti così, no? La legge prima di tutto, la norma. Ma Gesù non ha mai applicato la norma. Pensate a quegli episodi in cui Gesù poteva avvalersi della norma. Quando gli hanno portato quella donna scoperta in flagrante adulterio, siamo in Giovanni 8, la legge è precisissima, la legge mosaica era chiarissima, una donna scoperta in flagrante adulterio va lapidata, va uccisa, se è ancora fidanzata, se fosse stata sposata andava strangolata, comunque doveva morire. E Gesù dice, sì, ma questa donna è più grande della legge, è più grande della norma, anche se mosaica, anche se divina. Tra parentesi, non era certamente divina quella norma, perché Dio non può ordinare che venga strangolato qualcuno. Però, no, si pensava, ecco, che fosse di diritto divino. Ma poi tanti altri episodi in cui Gesù non si avvale, ecco lì Gesù non si avvale della norma, perché l'amore non ricorrerà mai alla legge, l'amore non ricorre alla legge, anche se potesse ricorrervi, non lo fa. Altro esempio eclatante, quando inventa la parabola di Luca 15, il figlio il prodigo, questo figlio minore chiede l'eredità al padre, ma la legge dice che se tu chiedi l'eredità al padre prima che il padre muoia, tu sei passibile di morte. Il padre poteva ricorrere alla legge e far morire quell'uomo, il figlio, ma nella parabola non c'è questo, perché Gesù ci sta facendo passare l'idea di un padre che ama, e l'amore non ricorre alla legge, l'amore è sempre più grande della norma. Quindi qui abbiamo il sommo sacerdote, sembra dire, guarda, che hai sbagliato, perché quello che dici tu su questo libro non c'è. Tu devi morire. Gesù è morto come un disobbediente alla religione. Gesù è morto come un disobbediente alla religione. Non c'è stato dentro. E da che mondo è mondo, se la Chiesa, se vai contro la religione, ti fa fuori. C'è poco da fare, ancora oggi. Devi essere dentro i canoni della religione. Ma la religione non ha nulla a che fare con il Vangelo. Bene, mentre il brano su cui vorrei fermarmi oggi è il seguente, Marco 15, 16, 21. Possiamo accendere le luci? Marisa, se ci accende le luci, ci fai un favore. Grazie. Quindi Marco 15, 16, 21. Chi è che ha il testo? Io non ce l'ho, tra l'altro, lasciato su. Se qualcuno ha il testo può leggerlo, così poi passiamo alla lezione. Tina, leggi tu? Bravo, allora alzati in piedi, Tina. Rivolgiti verso il pubblico, ecco, gli astanti, e leggi forte.
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!» E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo.
Ecco, il tema di questo quadro su cui vorrei fermarmi con voi, dopo aver visto anche se velocemente il tradimento di Giuda, Gesù davanti al Sinedrio, adesso la Via Crucis. Allora, io inizierei con una domanda, e la domanda è questa: qual è il volto di Dio? Qual è il volto di Dio? Dio ha un volto? No, Dio non ha un volto. L'unica cosa che sappiamo da Giovanni 1,18 è che che Dio nessuno l'ha mai visto. Ma Dio al contempo assume infiniti volti. Quante infinite sono le persone, gli uomini, le donne. E qual è il volto dell'uomo? Il volto dell'uomo è quello che ci viene rivelato in Giovanni 19,5, quando Pilato, portando fuori Gesù, martoriato, ferito, maltrattato, lo mostra alla folla dicendo: ecce homo, ecco l'uomo. Ecco, Dio ha questo volto. Quello è il volto di Dio, è il volto dell'uomo innocente, maltrattato, ferito dalla potenza, dalla violenza degli umani. Allora possiamo dire che Dio non ha volto, ma assume continuamente il volto dei miseri, dei poveri, degli umiliati, degli offesi. Quello è il volto di Dio. Allora non cerchiamo il volto di Dio in cielo, guardiamo il volto degli ultimi, dei profughi. Dei disgraziati, dei poveri cristi, quello è il volto di Dio. Quindi in questo brano Gesù rappresenta tutti gli sfigurati della storia. In quel Lecce Homo, Gesù dice di sé: chi vede me vede il Padre. Allora noi vediamo il Padre ogni volta che contempliamo un volto sfigurato. Provate a guardare il versetto 16, c'è un insieme di verbi che sono impressionanti. I verbi sono: lo portarono, lo vestirono, gli cingono, gli battono il capo, gli sputano addosso, lo scherniscono, lo spogliano, lo rivestono, lo conducono, lo crocifiggono. Cioè questi sono i verbi della passione. Cosa vuol dire? Che Gesù patisce tutto questo. Non è più un uomo che fa qualcosa, ma che porta tutto questo. passione in quanto patire in quanto portare su di sé tutte queste cose. Sono tutti passivi. Lui non fa più nulla, lui adesso sopporta, porta su di sé. Lo portarono, lo vestirono, le cingono, le battono in capo, le sputano addosso, lo scherniscono, lo sfornano, lo rivestono, lo conducono e lo crocifiggono. Gesù ormai è espropriazione pura, non ha più nome, non ha più volto. Non ha più volto perché adesso assume il volto di tutti i feriti, tutti i deportati, tutti i crocifissi, tutti i maltrattati. In questa Via Crucis si rappresenta, in qualche modo Gesù rappresenta tutta la violenza di tutti gli uomini che hanno subito. Viene condotto dentro il palazzo, tenete conto che Gesù non ha mai frequentato un palazzo. Solo adesso che è costretto con le mani legate è entrato in un palazzo di un potente. Triste quella chiesa che frequenta i palazzi ancora oggi. Fa sempre un certo effetto vedere cardinali e vescovi nei palazzi dei potenti. Non ci azzeccano nulla. E qui si dice che gli si radunarono intorno un manipolo, un gruppo di soldati. Un manipolo è proprio un termine tecnico che indica 200 soldati. Pensate, intorno all'uomo più mite della storia si radunano 200 soldati. Un esercito. E cosa fa? Si prende gioco di lui, cioè i soldati nella classe sociale dell'epoca erano l'ultimo gradino, non c'era più nessuno sotto il soldato, non è come adesso che ha una dignità, era come lo schiavo il soldato, era proprio l'ultimo gradino sociale. Quindi si scatenano ancora su qualcuno che reputano più basso di loro. Un estraneo. Ecco, ma perché? Ma perché succede così? La rabbia, la frustrazione va scaricata sempre su un innocente. Guardate che funziona sempre così, anche nelle nostre piccole diatribe familiari, ce la prendiamo sempre con l'innocente. Ma certo, perché se ce la prendessimo con uno più potente di noi ce le prendiamo anche. Quindi dobbiamo sfogarci su qualcuno. Fausti, Silvano Fausti, questo grande biblista, quando ha commentato questo brano, dice una cosa interessante, dice: provate a pensare, un uomo torna a casa, il padre famiglia torna a casa, frustrato, arrabbiato, e se la prende ovviamente con la moglie. La moglie, innocente e potente, poi se la prende con il figlio sulla sorella, la sorella sul gatto, il gatto sul topo. Ora il topo, che non c'entra nulla in tutto sto casino, si porta addosso tutta la violenza della famiglia. Ma cosa ne può lui? Ecco, Gesù ha fatto la fine del topo. Si è scaricata addosso a lui tutta la violenza, la rabbia, la frustrazione dell'umano. Lui l'innocente, l'innocente. Questo vuol dire sopportare, portare su di sé la rabbia, la frustrazione, la violenza di tutti, perché tutti potessero scaricarla lì. E lui cosa fa? Non la restituisce. L'amore è non restituire. Avesse restituito sarebbe stata la fine. Pensate se avesse restituito. Gesù lo dice, no? Io basta che, no, chiamo una legione di angeli, non lo fa. Metaforico questo, nel dire che l'amore è proprio questo, l'amore è portare su di sé, e non uso il verbo subire, perché non è, l'amore non subisce, l'amore porta, è un'altra cosa. L'amore porta su di sé e non restituisce. E guardate che c'è una parte di umanità su questa terra che sta facendo la fine del topo. Sono i poveri cristi che stanno pagando un prezzo altissimo della nostra potenza, della nostra ricchezza, del nostro benessere. E l'altra parte del mondo. C'è qualcuno che sta portando e non possono neanche ribellarsi. Pensate se l'Africa cominciasse a ribellarsi. Però facciamo di tutto perché non si è messa in grado di farlo. E la storia funziona così. Quindi questo Gesù, questo uomo umile, semplice, il più buono della storia, ecco, porta su di sé tutto e non restituisce, non restituisce. Gli viene messo addosso una veste color porpora. Porpora è la clamide scarlatta del soldato, l'abito della violenza, ma è anche l'abito del comandante, dell'imperatore. Vedete, ancora un paradosso: il non violento porta addosso l'abito della violenza. Vi ricordate quando in Matteo 25 dice: ero nudo e mi avete vestito? Gli cingono la corona. La corona è il segno della gloria. Tutti vorrebbero portare la corona del re, perché tutti vogliamo essere re. Perché chi ha la corona comanda e sopra tutti. Il problema, la storia ce lo insegna, che a chi comanda spetta la gloria, ai comandati le spine soltanto. C'è poco da fare, il potere avrà sempre una ricaduta su chi è oggetto del potere. I poveri sono i feriti, cioè portano le spine che fanno sanguinare della gloria dei potenti. La storia è sempre stata così. E ora Gesù viene chiamato re. E si inchinano anche di fronte a questo re. E gli dicono: salute a te, bene a te. È una burla, ma svela in realtà la nostra sudditanza. Con i potenti noi siamo sempre gentili, auguriamo il bene, ma poi in realtà dietro lo si odia. Quindi lui è il vero re. Lo prendono in giro adesso chiamandolo re, ma lui è il vero re che svela la nostra burla. Noi siamo ridicoli nel nostro vivere quotidiano, ci inchiniamo di fronte ai potenti anche quando li vorremmo far fuori. Vedete, ecco, l'amore svela sempre. Poi gli battono il capo con una canna. La canna, il bastone, è simbolo sberleffo dello scelto del potere. Chi ha in mano il potere deve farlo cadere sulla testa degli altri. Anche i nostri piccoli poteri, guardate, lo facciamo cadere sulla testa di chi ci sta accanto. Poi gli sputano addosso e il bacio al contrario. Baciamo i potenti anche se vorremmo sputarli addosso. Ecco, questa è una scena che svela come ci giochiamo solitamente i rapporti del nostro quotidiano. Ecco, Gesù nella Via Crucis rivela, svela i nostri comportamenti, che sono attoriali, cioè facciamo gli attori, facciamo le comparse per salvarci la pelle. Ecco, Gesù le svela tutte queste parte. Poi entra in scena il Cireneo, una splendida figura, ma su questo ne parliamo fra un pochino. Prendiamoci un po' di pausa, sono le 10:05 e noi ci troviamo verso le 10:30, però puntuali, 10:30 qui, che iniziamo.